Stadio Aperto, TMV Radio, Francesco benvenuti, Niccolò Ceccarini, 331-8200-213. Prima di salutare il nostro prossimo ospite, un aggiornamento per quanto riguarda i playoff di Serie C. All'Alessandria è bastato l'1-0 nella gara di ritorno contro la Feral Pisalò per ribaltare il KO, sempre 1-0, nel match di andata, con il gol di Arrighini al secondo minuto di recupero del primo tempo. È la squadra di Longo la prima qualificata alle semifinali di Serie C. Adesso attende la vincente dello scontro tra Catanzaro e Albino Leffe, 0-0 al 51esimo, così come 0-0 all'intervallo Padova Renate e Suttirola Avellino, con questi ultimi sotto non a livello di gol ma di uomini per il doppio giallo ad Aloy, che quindi può consentire al Suttirol un assalto all'arma bianca nel secondo tempo per provare a recuperare lo 0-2 della gara d'andata.
Comunque ricordiamo che all'andata il Padova aveva vinto 2-0 in casa del Renate, mentre l'Avellino aveva battuto 2-0, mi sembra, con lo stesso identico risultato.
3-1 il Padova.
Domani tra l'altro avremo anche il direttore sportivo del Renate ai nostri microfoni. E allora però nel frattempo, per parlare di Serie C e non solo, salutiamo un amico che abbiamo già sentito altre volte, che oggi è tornato a fare il suo vecchio mestiere, il suo antico lavoro. Vlado Borozan, ciao Vlado, buonasera e bentrovato.
Ciao, buonasera, grazie.
Mi confermi di non aver cambiato idea, basta diciamo con il ruolo da dirigente di società, adesso si ritorna a fare il procuratore, confermi?
Dal primo luglio.
Dal primo luglio, da quando scadrà il contratto in sostanza, immagino, no? Sì. Senti Vlado, visto che parlavamo proprio di questi playoff di Serie C, che ne pensi? Cioè, queste otto squadre che sono arrivate fino in fondo, c'è qualche sorpresa?
Sì, io direi che almeno la mia attenzione è stata spostata da quello che ha fatto Albino Leffe. Perché a parte che insomma Simone Giacchetta è un direttore conosciuto in Italia per quello che ha fatto a Regina, insomma in tutte le categorie, ma quello che è riuscito a fare quest'anno con una squadra giovanissima e con un budget tra i più bassi della categoria è veramente qualcosa di straordinario, perché sono arrivati diciamo con le loro forze in fondo a questa competizione con delle corazzate come Padova, Avellino, Suttirol, Catanzaro, insomma devo dire che veramente mi hanno sorpreso e sono la vera rivelazione di quest'anno.
Ecco Vlado, la prima qualificata, lo abbiamo detto, alle semifinali è l'Alessandria, che invece direi che sia arrivata a questo punto è tutto fuorché una sorpresa, insomma, anche vedendo il rendimento della seconda parte di stagione con Moreno Longo in panchina.
Sì, diciamo che con Longo si sono stabilizzati diciamo e sono stati soprattutto costanti, perciò hanno trovato un'organizzazione, hanno incominciato a esprimere i valori di quella squadra e chiaramente poi man mano hanno acquisito anche il giusto entusiasmo per arrivare in fondo, cioè hanno incominciato a credere perciò diciamo che meritano di sono andati in semifinali a pieno merito, insomma adesso se la dovranno vedere con qualche altra corazzata.
Ecco, invece Vlado, ti voglio chiedere quanto è difficile poi alla fine, anche in virtù della tua esperienza, uscire no, da questa Serie C per alcuni grandi club. Sto pensando in particolar modo al Bari, no, che ha fatto anche degli investimenti importanti, però è già due anni che non riesce a ritornare almeno in Serie B, anche perché poi tutti sanno che hai una tradizione, una storia, quando l'affronti in campionato fai naturalmente la partita della vita, io parlo diciamo per la maggior parte delle squadre, poi quest'anno ha avuto anche il problema della Ternana che aveva un'altra marcia, no? Diciamo le cose come stanno.
Beh, è veramente una missione quasi impossibile, perché non è che facendo una grande squadra hai la certezza di ottenere il risultato sportivo, e se per caso le cose non incominciano ad andare come si sperava, incominciano a influire i fattori ambientali, perciò i media, i tifosi, perciò è un attimo perdere la tranquillità e serenità, e quando perdi tranquillità e serenità anche le squadre più importanti, i giocatori più importanti non rendono, perciò vai a affrontare le squadre che non hanno niente da perdere, che si giocano la vita, ci sono il livello e comunque da punto di vista agonistico soprattutto altissimo, perciò ogni partita è una guerra. E poi incidono magari fattori come può essere qualche campetto che non è proprio il San Siro, e tutte queste cose poi alla fine implicano che è veramente difficilissimo arrivarci in fondo, perché poi quando arrivi all'imbuto, se ci arrivi ai playoff, poi vai a giocarti un nuovo campionato, le forze sono sempre di meno, perché dopo 10 mesi di campionato duro devi giocartela in un mese con il caldo, con magari dove in una partita di giochi campionato, perciò diciamo se non riesci a strappare come ha fatto la Ternana, poi dopo le cose si complicano, e stare un anno in C investendo quello che si investe e perdendo il 95% dell'investimento per investire, poi dopo ci pensi, e comunque diventa tosta, perché nessuno gioca a perdere e i soldi oggi non è che ci sono da buttare, diciamo, perciò tutte queste cose poi alla fine richiedono una costanza di investimento, richiedono una solidità societaria, richiedono supporto ambientale e tante altre cose che servono per fare un campionato importante e uscire da questo inferno di calcio professionistico quale è Lega Pro.
Vlado, ti porto un attimo in Serie A, perché in queste settimane, in questi...
Ti ringrazio.
10 giorni...
Sarebbe male, eh?
In questi 10 giorni... Guarda, in un certo senso, visto che la domanda è poi su tutto questo tram tra allenatori, dirigenti e quant'altro, alla fine c'è stato, perché adesso siamo in una fase, diciamo, un po' di impasse... Da subire un forte mal di testa con tutti questi allontanamenti, avvicendamenti, addii anche a sorpresa. Da un punto di vista quantomeno di nomi degli allenatori, l'anno scorso la Serie A aveva perso un pochino del fascino e anche soprattutto dei titoli che gli allenatori portavano con sé in dote. Però ti chiedo se alla fine non c'è il rischio che poi anche le grandi squadre si fermino soltanto ai grandi nomi e pensino che l'Allegri di turno può risolvere tutti i problemi della Juve o il Mourinho di turno può risolvere tutti i problemi della Roma.
Ma non la vedo così. Io la vedo finalmente come un dato di fatto che ci dimostra che sta tornando grande interesse e stanno tornando investimenti nel calcio italiano, perché tutte queste cose si fanno per le ambizioni che una società può avere, per l'intenzione di salire di livello e diventare più competitivi, ed è chiaro che la guida tecnica è la prima scelta che fai, perché però implica dopo un investimento, perché non credo che né Mourinho né Allegri né chi per loro né Gattuso sono andati dove sono andati non avendo delle garanzie di un progetto, perché credo che sia la prima causa, diciamo, primo argomento di cui si parla, perciò io la vedo così, la vedo come un qualcosa di molto positivo, come un segnale di che qualcosa sta cambiando, perché anche il fatto delle molte proprietà estere che stanno entrando in Italia, sono entrate in Italia, è la dimostrazione che calcio italiano comunque sta offrendo la possibilità di crescita, di prosperità e dà una prospettiva anche di investimento, insomma, perché se no il capitale estero andava da altra parte, e credo che l'Italia è giusto che torni magari non alla pari di Premier League, perché come potenzialità economica è difficile che si raggiungano quei livelli, però almeno come i valori che esprime il campionato, insomma. Perciò mi aspetto che arriva qualche giocatore importante. Vedo che molti club si stanno orientando verso una politica dei giovani, perciò si sta investendo per il futuro, e competenze non mancano, perciò ecco, io vedo tutte queste cose come un inizio di un nuovo ciclo, cioè di un qualcosa di bello che sta per succedere, insomma.
Vlado, quando venne fuori l'idea della Superlega, che poi insomma ha cominciato a prendere corpo e in 24 ore si è un po' sgonfiata, tu mi hai mandato un messaggio dicendo: noi dobbiamo difendere il calcio della gente, no? Perché comunque qui si va in una direzione sbagliata. Mi sembra di capire che insomma i club inglesi si sono fatti da parte, cioè hanno lanciato come si dice, no? La pietra, e poi hanno tolto la mano nello stagno, mentre Juventus e Real Madrid in primis sono ancora, diciamo, fermi e convinti che questa sia la direzione giusta. Tu ti aspetti che davvero l'UEFA prenda un provvedimento nei confronti di questi club?
Io credo che sotto tavolo c'è un continuo contatto, diciamo, perché non conviene a nessuno che questa cosa sfoccia nelle punizioni da parte dell'UEFA verso i club o quant'altro. Cioè non questo tipo di guerra non serve. Diciamo che è emerso il problema economico che sapevamo, è emersa la necessità delle top società comunque di riuscire a intercettare nuovi capitali, nuove risorse, insomma, e ovviamente conseguenza anche del periodo di Covid ha fatto il suo. Perciò credo che comunque si tenterà di arrivare a una soluzione politica e alla fine di un qualche accordo, perché secondo me gli spazi ci dovrebbero essere, insomma. Ovviamente toccherà fare un compromesso. Ripeto, ancora si sta così in questa situazione di stallo, perché secondo me le trattative continuano. Però arriva anche il momento delle decisioni, perciò spero che nei prossimi giorni arrivi la notizia di un accordo, di un qualche cosa che ci confermerà che le parti si sono trovate, diciamo, e hanno partorito una soluzione che va bene a tutti. Ecco, io la vedo così.
Vlado, ecco, ma per un calcio veramente sostenibile, cioè il calcio del futuro, quello che naturalmente, diciamo, deve portare avanti un lavoro per tanti anni, cioè abbiamo visto ci sono degli esempi anche virtuosi, nonostante ci siano degli investimenti di altissimo livello. Penso al Bayern Monaco, no? Il Bayern Monaco comunque è un club oggi virtuoso, merchandising, comunque insomma dà tanti soldi anche ai suoi calciatori. Poi ci sono club che magari sono indebitati, ma qual è la ricetta giusta per il calcio del futuro secondo Vlado Borza? Qual è la strada da seguire oggi perché il calcio possa veramente sostenersi?
Ma per quanto riguarda in Italia, vedo grandissimo spazio negli investimenti infrastrutturali che dovrebbero far sì che le società diventano più sostenibili di quello che sono oggi. Perciò credo che il capitale estero sta entrando in Italia soprattutto perché prevede e intravede questa possibilità, perché ogni società estera che è entrata in Italia parla dei nuovi centri sportivi, dei nuovi stadi, le risorse sono già pronte e quant'altro. Perciò questa è la prima cosa. Poi dopo sta cambiando la mentalità manageriale, cioè vediamo le nuove presenze nel calcio italiano, tipo Rivalta e Pedersoli Parma, per sì, esempio, che sono i manager internazionali, la gente che arriva dalle realtà Liverpool, Zenit San Pietroburgo, e perciò la gente che ha lavorato nei progetti ricchi, però altrettanto progetti che sono stati basati su grande livello, grandissimo livello di scouting, di formazione, perciò investimento sui giovani e di conseguenza creazione di del valore aggiunto, perché è chiaro che portare Ronaldo è un'operazione che ha una sua valenza, però ha anche i suoi costi. Invece tentare di fare un grande settore giovanile oppure fare un grande scouting internazionale per intercettare le opportunità, come lo ha fatto o lo sta facendo, non so, Borussia Dortmund o Red Bull Salisburgo, insomma un po' sulla falsa riga di questi progetti qua, ecco dove si può fare il lavoro che sta facendo per esempio Atalanta in Italia. Perciò non è che dobbiamo scoprire niente, dobbiamo cambiare, parlo da italiano ormai essendo 30 anni qua, cambiando un po' la mentalità e cambiando un po' il modo di gestire le società, non perché mancano le competenze, per il fatto che comunque le esigenze dicono che le società calcio oggi sono le aziende, vanno gestite come le aziende, perciò non esistono più padri padroni, i presidenti che tipo Sensi a Roma, che si è venduto l'anima a diavolo per sostenere Roma. Cioè oggi arrivano imprenditori che sanno fare benissimo, imprenditori sanno come dove devono investire, cosa gli porta valore aggiunto, e io ho elencato secondo me i settori che possono farlo, perciò secondo me questo è il futuro del calcio.
Vlado, da dirigente, da procuratore, ma soprattutto da uomo di calcio che conosce le dinamiche interne poi al calcio stesso, che idea ti sei fatto, che tipo di riflessione ti senti di fare intorno all'esito del rapporto tra Donnarumma e il Milan? Perché poi alla fine, credo nel calcio, come in molti altri settori, poi alla fine le parole se le porta via il vento, e quindi in un certo senso anche il tipo di attaccamento alla maglia che Donnarumma aveva palesato negli anni precedenti, ovvio che di fronte ad un esito del genere va messo un po' in secondo piano, ma rappresenta comunque un elemento che ha turbato e non poco il tifoso del Milan. Ecco, a tuo avviso invece questa situazione che cosa lascia, che cosa ci dice?
Ci dice che il Milan sta diventando ed è diventato già una grande società. Perché quello che ha fatto Milan fa una grande società, una società seria che crede nel suo progetto e che non si piega di fronte a una situazione del genere. Credo, senza che io so come sono andate le cose, perciò diciamo che stiamo discutendo,
certo.
Non voglio assolutamente esprimere giudizi, però diciamo che se io ero Donnarumma avrei preso in mano una situazione da solo a un certo punto, perché è bene che sei gestito da un procuratore più importante al mondo in questo momento insieme a Mendes, è tutto bello e tutto, però diciamo che in un certo momento poi secondo me anche Milan si aspettava che Donnarumma fa il passo suo, diciamo, e fa gesto che magari aiutava sia Milan che Raiola. Perché voglio dire, Raiola ha fatto sicuramente il suo lavoro, perciò sa benissimo di avere un campione tra le mani e sa benissimo chissà da quali club diciamo è stato contattato e quanto gli è stato proposto, perciò ragiona ovviamente soprattutto dal punto di vista economico, poi dopo anche progettuale, ma immagino che l'hanno contattato i top club, perciò il problema del progetto non esisteva, alla fine era un discorso economico, però c'è un valore, diciamo che Milan ha lanciato Donnarumma a 16 anni, l'ha costruito, l'ha formato, l'ha lanciato, l'ha sostenuto e meritava magari questo tipo di considerazione. In ogni caso Milan è uscito secondo me alla grande da questa situazione, perché a certo punto ha tagliato e ovviamente non è andato a crearsi problemi anche interni, perché immagino che questa situazione turbava lo spogliatoio, turbava tante cose insomma che poi girano intorno, perché poi dopo ci sono anche altri giocatori, e secondo me, ecco, secondo me hanno fatto bene.
Vlado, nel salutarti invece, cosa ti aspetti dall'avventura di De Zerbi allo Shakhtar?
Mi aspetto grandi cose, perché lì la realtà che da tantissimo tempo è un esempio di un calcio, non dico innovativo, però un calcio dove hai una proprietà che ovviamente in grado di investire, perciò non ti fa mancare nulla, ti lascia lo spazio insomma per esprimerti e comunque ti va a individuare e a prendere dei giocatori di assoluto livello, insomma, perciò loro hanno pescato tantissimo da Brasile, la loro politica e sono orientati maggiormente sul mercato sudamericano, ma per il tipo di calcio che fa De Zerbi quei giocatori proprio vanno bene, strabene, perciò credo che De Zerbi con quel materiale tra le mani potrà esprimere veramente tutte le sue idee e portare lo Shakhtar a competere con le società più importanti di calcio europeo, perciò io gli prevedo un grande futuro.
Vlado, nel salutarti e ringraziarti, un'ultima curiosità che io ho per quanto riguarda Ivanovic, è stato l'ultimo anno al West Bromwich, no? Se non ho visto male, ma che fa? Continua? Si ferma?
Non lo so, io non ho più contatti, insomma, ormai da tanto tempo, voglio dire, è un giocatore che ha fatto il suo, perciò diciamo che adesso non so in che condizioni fisiche si trova.
Comunque è stato veramente un gran bel giocatore, nel senso ha fatto una grande carriera, sì. Aveva veramente delle qualità anche tattiche, si sapeva da poteva far centrare difensivo a destra,
sì, fortissimo. È stato da quando era ragazzino, è stato un qualcosa di straordinario, perché non è emerso per il talento, lui è emerso per le qualità fisiche, caratteriali, tattiche, intelligenza, carattere, insomma, perciò è stato veramente un grandissimo, grandissimo giocatore.
Vlado, in bocca al lupo per tutto e grazie.
Ciao Vlado, grazie ancora.
Grazie mille, grazie
mille a voi. Ciao Vlado.